Io voglio essere sincero con voi perché mi piace essere sempre più trasparente possibile, anche per togliere questa idea dei servi di Dio, Superman o sempre in contatto con la presenza di Dio che sanno quello che devono fare al momento giusto, perché non sempre è così. Stamattina io dovevo essere a predicare ad Alcamo, quindi praticamente avevo preparato qualcosa per loro. E fino a 3 minuti fa non sapevo ancora cosa dovevo predicare per qua. Ma Dio è buono perché avevo comunque dei sentori e ho chiesto al Signore proprio di aiutarci durante lo sviluppo della lode d'orazione a capire qual era la strada che lui voleva tracciare per stamattina. E per cui credo che incomincerò a porre una base, un tassello e spero praticamente, se non lo chiudo questa domenica, di chiuderlo domenica prossima poi. Vorrei che apriamo le nostre Bibbie su Matteo 27:50. Avete preso tutte le Bibbie elettroniche? Ci sono le Bibbie ormai sugli iPad e sugli iPhone che per cercarli però mi pare che rallentiamo di più perché io ogni tanto mi perdo pure lì. E allora Matteo 27, versetto 50 dice: E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo, la terra tremò e le rocce si spaccarono. E vorrei ora prendere pure un'altra scrittura, in Ebrei 10, 19, e le vorrei mettere insieme come un sandwich. Ebrei 10, 19 dice: Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che Egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire attraverso la sua carne. E questi passi della parola ci riportano in mente quel momento in cui Gesù è morto sulla croce e ha dato la sua vita per ognuno di noi. Credo che è stato il momento più buio della vita di Gesù, tant'è vero che ha dovuto sopportare pure 3 ore di tenebre attorno a lui, perché era successo qualcosa di molto importante e credo che noi certe volte dimentichiamo quello che era successo 2000 anni fa sulla croce. E molte volte, pur avendo e vivendo in questa realtà, nella libertà di poter entrare alla presenza di Dio, nel poter cogliere i benefici della sua presenza, molte volte invece da credenti viviamo lontani dalla sua presenza. Tempo fa ebbi praticamente nel mio momento di adorazione personale una visione di questo luogo santissimo del cielo, che chiaramente per coloro che sono qua, magari la prima volta dicono: ma che cos'è questo luogo santissimo nel cielo? Vi spiego un attimo, proprio in 2 secondi, perché qua ci sarebbero trattati di teologia a mai finire su questo argomento, però non è questo il luogo dove fare questo tipo di studio. In pratica, nel tabernacolo c'era un luogo dove, che era inaccessibile al popolo, non poteva entrare nessuno tranne il sacerdote per offrire i sacrifici, e questo era il luogo santissimo. In pratica, lì non vi preoccupate, io sapevo che prima o poi questo scalino che non vedo mi doveva tradire. In pratica, lì venivano offerti i sacrifici del popolo di Israele e c'era un luogo che si chiamava praticamente il propiziatorio, dove il sangue per la remissione dei peccati del popolo veniva sparso lì affinché il popolo potesse essere nuovamente accettato da Dio. Per cui nell'Antico Patto, nel Vecchio Testamento, si viveva sempre questo discorso della presenza di Dio da lontano. E il Signore, invece, oggi, come abbiamo letto nell'Epistola agli Ebrei, ha detto che ogni credente ha libertà di entrare davanti alla presenza di Dio. Ed è una libertà che noi abbiamo attraverso il sangue di Gesù Cristo. E il Signore in quel momento mi faceva vedere proprio una visione nello spirito e mi diceva: guarda, nonostante che il luogo santissimo è aperto e tutti possono entrare alla mia presenza, ancora sono troppo pochi gli adoratori che entrano alla mia presenza. E per cui ho incominciato un po' a elaborare questo peso da quel momento in poi, di capire quale potrebbe essere la ragione per cui, conoscendo la verità che ci fa liberi, ancora, nonostante tutto, non riusciamo ad avvertire quella libertà davanti alla presenza di Dio. E ci sono due motivi di cui oggi voglio parlare, solo due, gli altri vedremo. Sapete una cosa? Quello che la legge ha fatto e quello che l'ordinamento del Vecchio Testamento aveva fatto, purtroppo è stato quello di farci notare o vedere un Dio lontano da noi. Un Dio che era lontano a causa della separazione del nostro peccato. Il Signore non poteva avvicinarci a noi, non perché Lui non voleva avere comunione con noi, ma perché la sua santità, visto che noi avevamo un cuore non rinnovato, avrebbe letteralmente ucciso l'essere umano, come spesso avveniva. Perché Dio è santo e non può avere comunione con le cose che non sono sante. Però noi sappiamo, ed è questa la convinzione che deve entrare, che Dio ci ha reso santi attraverso Gesù Cristo. In Lui noi siamo nati di nuovo e oggi Dio non guarda più a me per quello che ero prima, ma guarda dentro di me quel Gesù che abbiamo cantato, Gesù vive in me. E quindi quando Dio ti guarda, non guarda i tuoi peccati, i tuoi fallimenti, le tue delusioni, le tue amarezze, ma guarda Gesù Cristo che è in te. E quindi tu hai libertà di entrare davanti alla sua presenza, non perché oggi ti sei comportato bene e domani ti sei comportato male, ma questa libertà ce l'hai sempre, ce l'hai ogni giorno, al di là di come tu ti comporti, perché è qualcosa che non è stato acquisito per i tuoi meriti, ma per come Cristo si è comportato per te, cioè che ha dato la sua vita per ognuno di noi. Ok? Questo è il primo punto, ma la legge, purtroppo, faceva vedere sempre questa lontananza con Dio. Addirittura in Esodo, quando Dio si è manifestato con la sua nuvola e con la sua gloria davanti al popolo di Israele, la prima cosa che Dio ha detto è: non far avvicinare il popolo davanti alla mia presenza, perché altrimenti moriranno. Sali solo tu sul monte, gli disse a Mosè. Per cui soltanto un eletto, Mosè, che poteva accedere alla presenza di Dio. Ma ancora una volta si costruisce il tabernacolo e il popolo doveva rimanere nei cortili, lontano dalla presenza di Dio. Perché c'era questa condizione di lontananza dove Dio non poteva stare vicino a noi. Però se questa condizione è stata tolta, perché ancora noi certe volte stiamo lontani da Dio? Cos'è che ci fa stare lontani? Cos'è che non ci fa comprendere che Dio è accanto a me? Cos'è che non mi fa sentire la presenza di Dio sempre attorno a me? Se la legge che mi accusava davanti a Dio facendomi vedere imperfetta è stata inchiodata davanti alla croce, cos'è che ancora oggi continua ad accusarmi davanti a Dio? Ve lo siete mai chiesto questo fatto? Qualcuno sa la risposta? Non vi sto interrogando. Sapete, certe volte le risposte sono così ovvie e così scontate che sono davanti a noi, che noi cerchiamo una risposta più profonda, perché siamo purtroppo occidentali. Noi abbiamo il Dio ragionamento, quindi dobbiamo investigare, investigare, investigare. A furia di investigare ci allontaniamo dalla verità, quando la verità l'abbiamo vicina a noi. Sai cos'è che ti accusa? Sai che cos'è quella barriera che ancora senti? È il peso della condanna che tu ancora fai di te stesso davanti a Dio. Perché pur entrando una giustificazione nella tua vita, ancora non la vivi. La tua mente ancora si deve rinnovare. vedi un Dio lontano da te, perché pensi che ogni volta che fai, ogni volta che fallisci, Dio si allontana da te. Ma proprio in quel momento, quando tu hai fallito, proprio in quel momento quando tu hai sbagliato, Dio è molto più vicino a te di quanto tu pensi. Recentemente stavo meditando su due parabole meravigliose della Bibbia, che Gesù ha insegnato in Luca, credo capitolo 15, se non sbaglio, dove c'erano due condizioni diverse di due persone che si allontanarono dalla presenza di Dio. Una è la parabola della pecora smarrita e un'altra è la parabola del figlio prodigo. E c'era nella prima parabola una pecora che si è allontanata dall'ovile e si era persa. E qua vediamo la bontà di Dio che va a cercare quella pecora che si era persa. Non la lascia sola. Non l'ha lasciata sola. L'ha cercata fino a che non l'ha trovata. E sapete che non è facile cercare una pecora smarrita, perché una pecora che è smarrita ha paura. Non bela, non parla, non la senti. Si nasconde perché ha terrore. Quando tu hai paura, sei bloccato, no? Hai mai visto una persona che ha paura che incomincia a saltare? Di solito o trema o è bloccata. Vedete quello che sta succedendo in quel momento? Dio, Gesù, dice che il pastore ha abbandonato le 99 per andare in cerca della perduta. Per cui, anche se quella pecora era smarrita e la paura in quel momento la stava bloccando di ritornare e di entrare a casa, di ritornare davanti alla presenza di Dio, di ritornare davanti alla presenza del Padre, in quel caso il pastore, cioè Gesù, è andato incontro alla pecora e, appena l'ha trovata, se l'è caricata sulle spalle perché non poteva muoversi. La paura l'aveva paralizzata e l'ha riportata a casa. E questa è l'immagine che dobbiamo avere di Dio. E questa è l'immagine che dobbiamo avere dell'amore del Padre. Nonostante che noi molte volte ci allontaniamo da Lui e sbagliamo, se Dio fosse in collera con noi, non ci cercherebbe, ci lascerebbe andare. Eppure in quel caso il Padre si è mosso, è andato a cercare quella pecora, se l'è caricata sulle spalle e l'ha riportata a casa. L'altro esempio, invece, abbiamo un esempio diverso, in cui un figlio chiede praticamente al padre di prendere la sua parte dei beni e di andarsene. Vedete, in quel caso Dio l'ha lasciato andare, perché è stata una sua volontà. Dio non violenta mai la volontà dell'essere umano. Però ancora qui c'è un'immagine molto bella di un Dio che non condanna quella scelta, di un Dio che non condanna quel figlio, perché è scritto che il padre ogni giorno stava davanti alla porta di casa ad aspettare il ritorno di quel figlio. È qualcosa di bello, è qualcosa di stupendo, è qualcosa di meraviglioso. E quando il giorno che il figlio si è ravveduto e ritornò, la prima cosa che il padre fece è di andargli incontro ed abbracciarlo. Ancora qui notiamo che Dio fa sempre il primo passo verso di noi, e questa è la rivelazione dell'amore di Dio. C'è un Dio che ci ama a prescindere di quello che noi facciamo per Lui, e quest'amore, questa realtà dell'amore di Dio ti deve dare una sicurezza, perché proprio per il suo amore non c'è nessuna condanna fra te e Dio, e non c'è nessun atto accusatore che può fare il nemico davanti alla tua vita, perché tutto quello che era il passato è stato rimosso. Il velo che separava il luogo santo dal luogo santissimo è stato troncato e tagliato dalla mano di Dio. Non è stato una mano d'uomo a romperlo, non è stato la mano di qualche sacerdote impazzito che ha tagliato il velo, anche perché era molto difficile da tagliare. Non so se voi lo sapete, ma era formato da 10 teli ritorti, per cui era molto duro, molto stabile, tant'è vero che adombrava tutto il luogo santissimo e non faceva entrare la luce, quindi immaginatevi praticamente che velo era. E tra l'altro la scrittura dice che era stato tagliato da cima a fondo, da cima a fondo, dall'altezza di Dio all'altezza dell'uomo. proprio perché Dio in quel momento stava creando una meravigliosa unione fra Lui e noi. Amen? E tutto ciò che ci stava separando in quel momento è andato via. Ogni tanto il diavolo fa qualche lavoro sporco, cerca di ricucire quel velo e ce lo mette davanti ai nostri occhi. E ogni volta che lo ricuce, sappi che praticamente è qualcosa di falso, perché quel velo è stato rotto, tant'è vero che non ci riesce poi a ricucerlo per bene, perché basta che arriva il soffio di Dio, pum, si riapre da capo. È qualcosa che praticamente Dio ha fatto una volta per sempre. E ancora oggi il Signore, che è dall'altra parte del velo, ti sta dicendo: figlio mio, figlia mia, entra alla mia presenza e arrenditi alla mia presenza e porta tutti i pesi che tu hai davanti alla mia presenza, perché io ti libererò da ogni peso e da ogni tormento. Amen. È qualcosa di bello ed è qualcosa di meraviglioso. E quindi questa prima parte, questa prima figura, che la legge che ci accusava è stata tolta, è stata distrutta dalla presenza di Dio, è qualcosa che deve essere stabile nella nostra vita. Non c'è nessun atto accusatore più. E tutte le volte che senti un'accusa, anche quando sbagli, sappi che lì è il nemico che sta mettendo questa accusa dentro di te per non farti accedere all'unica fonte di libertà che tu hai davanti alla sua presenza, di togliere il peso della condanna che il nemico ti fa alla tua vita. E allora questo è importante che noi comprendiamo. Tutto ciò che è legge, tutto ciò che è umano, tutto ciò che poteva separarci da Dio, in pratica tutto quello che era l'ordinamento di Dio, che ci separava da Lui, Dio l'ha tolto in un attimo, perché Dio vuole avere comunione con te. Ma c'è un altro peso che noi portiamo, quindi abbiamo un attimo l'immagine di un muro dove davanti a noi c'è la legge, ok? Cioè quello che Dio aveva detto di come noi dovevamo essere, ma che con i nostri sforzi non ci potevamo arrivare. E davanti invece a Dio c'era un'altra parte del muro, che era la nostra natura di peccato. Ci riflettete? Davanti a noi avvertivamo il muro della legge che ci separava da Dio, ma davanti a Dio c'era un'altra realtà che separava Lui da noi, la nostra natura di peccato. Ma anche quella è stata tolta. Tu oggi sei una nuova creatura in Cristo Gesù. Le cose vecchie sono passate. Le cose vecchie sono e sono diventate nuove. Per cui oggi tu sei una nuova creatura in Cristo. Oggi tu vivi in questa realtà dove tu sei un figlio di Dio, e ogni volta che tu entri dalla presenza del Padre non entri più come entrava Mosè, dove doveva pronunciare il nome impronunciabile di Dio che indicava poi Signore, ma oggi tu, quando entri dalla presenza di Dio, lo chiami Padre, perché Dio è mio Padre. Sono cose semplici, ma che certe volte non ci arriviamo. Per cui certe volte avvertiamo la condanna ancora di un muro di separazione che invece è stato tolto. E io credo, ecco, scusate se mi distraggo un attimo, ma vedete la cortina è aperta. Voi immaginate, ieri praticamente, per chi era qua, c'era questo velo, no? Che non ci faceva vedere molte volte quello che avveniva nella scena. Bene, oggi possiamo vedere tutto quello che avviene nella scena. E Dio vede tutto quello che avviene nella nostra vita, sia le cose belle, sia le cose brutte, ma Dio tiene sempre questo velo aperto. Perché Lui ti ama a prescindere di ciò che tu fai. Amen. Lui ti ama a prescindere di ciò che tu sei. E se tu percepisci un'accusa davanti alla presenza di Dio, se tu percepisci ancora oggi condanna, peso davanti alla presenza di Dio, sappi che non è Dio che mette quel peso. È qualcosa di cui tu devi convincerti e prendere per fede che ogni peso, ogni condanna è stata crocifissa con Cristo Gesù. Ti voglio dire una cosa. C'è un simbolo molto importante di quello che è avvenuto in quel giorno nel Tempio. Quando nella cultura orientale, quando un sacerdote o un uomo che rappresentava Dio si stracciava le vesti, era un atto di dolore per una grande offesa che era stata rivolta anche a Dio stesso. E in quel momento, quando Dio vide il suo figliolo con tutti i pesi dei nostri peccati, di tutta l'umanità, il cuore di Dio si è stracciato e il velo del Tempio si è stracciato. Ma Dio aveva bisogno di troncare e di dividere l'anima, lo spirito, la carne di Gesù, affinché tu potessi avere questa libertà di entrare davanti alla sua presenza. E questo ci deve fare rendere conto di una cosa stupenda, cari fratelli e care sorelle, che Dio vuole che tu entri. C'è stata una donna in Giovanni 4 che era avvolta nella sua disperazione, che era la samaritana, che ogni giorno andava ad attingere l'acqua nell'ora dove nessuno la poteva vedere. Perché? Perché siccome viveva una vita che, secondo tutti gli altri, non era una vita buona, in quanto era una donna che aveva avuto cinque mariti, e quello con cui stava non era neanche suo marito. Voi immaginatevi un piccolo villaggio della Galilea, a mentalità bella gretta chiusa, e praticamente come succedeva nella Sicilia di 50 anni fa, quando si etichettavano le persone, quella è una poco di buono, etichetta, no? Lasciamo stare poi le parole che dicevano dietro, perché non le possiamo dire in questo luogo, sono troppo poco sante. Però erano parole pesanti, parole che quella donna si sentiva sempre addosso, parole di condanna, parole che gli facevano ricordare sempre questa lontananza fra lei e Dio, parole che le ricordavano sempre che Dio non la poteva accettare per quello che lei era, intanto perché era una donna e là c'era una cultura maschilista, e poi perché era pure una donna peccatrice, quindi, porca miseria, gliene hanno aggiunto proprio di tutte. Questa povera donna era una povera disgraziata, disgraziata in tutti i sensi, priva della grazia di Dio e priva della grazia degli uomini. Vedete in che condanna stava in quel momento? E ogni volta doveva uscire ad attingere l'acqua nell'ora dove non c'era nessuno alla fonte, per non farsi vedere, ed era sempre furtiva in questo suo movimento. E ogni giorno che andava ad attingere l'acqua si ricordava esattamente la sua condizione e viveva la sua condizione di separazione da Dio, di separazione dagli uomini. Nessuno voleva avere relazione con lei perché lei era considerata una peccatrice. Ma la stessa cosa avvenne un altro giorno in Giovanni 8 con un'altra donna, una donna adultera, che gliela portarono ai piedi di Gesù. E ancora qui vediamo degli scribi e farisei, uomini della legge, che portano una donna ai piedi di Gesù non per liberarla dai suoi peccati, ma per accusarla. Ancora una volta, vedete, uomini lontani dalla verità di Dio, cosa fanno? Vivono loro nell'accusa e accusano e condannano gli altri. Cosa succede in quel momento? Non solo l'accusano, ma l'ordinamento che gli danno è: la legge di Mosè dice che tali donne devono essere lapidate. Bugiardi. Perché la legge di Mosè non diceva che tali donne dovevano essere lapidate. Intanto, diceva che c'erano degli adulteri che dovevano essere le persone condannate ma non lapidate, la lapidazione era rivolta soltanto agli adulteri che riguardavano la casta sacerdotale. E poi diceva che entrambi, perché se era stata colta in fragante adulterio, voglio dire, c'era anche il maschio. Dov'era il maschio? Forse ad accusare, dice lei. Forse era fra gli accusatori. O forse era peggio di Bibip, quello di Will Coyote, che se l'è data a gambe. Però, sapete, essere colti in fragante adulterio non è il tempo di scappare. Per cui hanno portato soltanto lei. E in quel momento la grazia di Dio doveva coprire una donna, come la grazia di Dio doveva coprire la samaritana, ma tutte e due furono coperti da quella realtà che ancora doveva avvenire, che il velo era stato rimosso, perché Gesù si muoveva sempre in anticipo, perché lui era la cortina del Tempio che doveva essere rotta affinché tutti potevamo entrare davanti alla presenza di Dio. E cosa è successo? Scusatemi, sto andando alla conclusione, non vi preoccupate. Cosa è successo? Che Gesù incontrò la samaritana. Torniamo alla samaritana un attimo. E la confrontò con la sua condizione, non per accusarla, ma per liberarla. Non era un confronto di accusa, perché Gesù la guardava con uno sguardo d'amore così dolce. Però la portò e portò quella donna a confessare la sua condizione davanti a lui. E a quel punto c'è stata una meravigliosa rivelazione che Gesù diede a quella donna. Guardate un poco. Una donna che va ad attingere l'acqua e in quel momento si ricordava esattamente la condanna di tutti. Gesù gli ha detto: dammi da bere, ho sete, dammi da bere. Questa parola Gesù te la sta rivolgendo oggi proprio a te che ti senti condannato, proprio a te che ti senti ancora lontano dalla presenza di Dio, e ti sta rivolgendo questa frase: dammi da bere. E tu, guardando le tue mani e guardando la tua vita, tu dici: ma cosa posso offrire a Dio? Cosa ho da offrire a Lui? Cosa posso dargli da me stesso? Io in questo momento ho i miei problemi, in questo momento mi sento a pezzi, in questo momento mi sento condannato, e tu mi chiedi: dammi da bere. Ma sei tu che mi dovresti dare da bere. Com'è che mi chiedi a me: dammi da bere? A Gesù, in quel momento, gli diceva proprio una frase che era tipica della guarigione che doveva operare nella sua vita. E gli diceva, in poche parole: lo so che se tu attingi dalla fonte della tua anima non hai niente da darmi, ma attingi a qualcosa che è di più, la mia presenza. Infatti cosa gli disse poi? Se tu bevi l'acqua di questa fonte avrai sempre sete, ma se bevi l'acqua di un'altra fonte, che è la mia presenza, non avrai più sete. Vedete la cosa, questa grazia stupenda di Dio portò questa donna alla rivelazione della sua presenza. Io ti sto chiedendo di darmi da bere perché io voglio avere comunione con te, ma lo so che tu non mi puoi dare da bere. Però se tu vieni alla mia presenza, io ti do un'acqua che non avrai più sete, la beviamo insieme, affinché poi tu puoi camminare in questo mondo alzando la testa in alto e ti senti pienamente accettato da me. E altra rivelazione che gli ha dato è stata poi alla fine: i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Perché ancora una volta c'è questa immagine di Cristo che vuole fare entrare ognuno di noi davanti alla sua presenza. A molte volte non riusciamo a superare il peso dell'accusa, della condanna, di questo senso di condanna che noi avvertiamo davanti a Dio, del senso di condanna che avvertiamo quando sbagliamo davanti a Dio. Torniamo alla samaritana, scusate, all'adultera, una donna che invece aveva peccato. La samaritana rappresenta la donna dove la legge l'allontanava. L'adultera rappresenta la donna dove il suo peccato pensava che la potesse allontanare da Dio. Cosa è successo? Che in quel momento il popolo accusava. Uè, questa qua ora si piglia una bella pietra in fronte. E Gesù gli ha detto, guardò le persone, anzi forse non le guardò perché stava scrivendo in terra, proprio le ha ignorate. Voi immaginate questo grande maestro seduto a terra, già questa era una postura che per gli orientali simboleggiava l'autorità e quindi già tremavano. Scriveva a terra e nessuno sa cosa scriveva. I padri della Chiesa dicono che possibilmente scriveva tutti i nomi di quelle persone che erano state con lei in quel momento. Va bene, questa dico è una teoria. A prescindere, io so che il dito di Dio è un dito che non accusa, è un dito di grazia. Infatti, quando Gesù poi disse la frase «Chi è senza peccato scagli la prima pietra», è avvenuto che quelle pietre che erano in mano e che erano leggere incominciarono a diventare pesanti. Perché? Perché Dio stava dimostrando quello che è la realtà di quello che stiamo dicendo stasera, stamattina, del secondo punto. Non c'è nessun peccato che ti può separare dalla grazia di Dio. E Gesù è andato da quella donna che era la donna che per loro aveva commesso il più grande peccato, cioè un peccato che doveva essere messo a morte, e la guardò negli occhi e gli disse: donna, dove sono finiti i tuoi accusatori? L'amore di Dio manda via l'accusatore. Amen. Se tu vivi in questa rivelazione della grazia di Dio, l'accusatore va via e l'accusa va via e tutti i ricordi di tutti coloro che ti hanno accusato spariscono, perché la donna gli ha detto infatti: Signore, non ci sono più, non li vedo, ma possibilmente si erano allontanati, ma non c'era più quella pesantezza. Ma ancora c'era un altro dubbio da sciogliere, perché là c'era Gesù, l'unico che poteva tirare la pietra, l'unico che aveva l'autorità per farlo, l'unico che era senza peccato. Per cui io mi immagino in quel secondo momento cosa poteva succedere. Ma lo sguardo che Gesù aveva non era uno sguardo di condanna. Nell'Antico Testamento Dio si presentava spesso come giudice perché doveva condannare il peccato che separava l'uomo da Dio. Ma oggi Dio non è un giudice, è un pastore. È un pastore che abbraccia le sue pecore. È un pastore che vuole, che piange affinché altri che ancora non sono entrati nella presenza di Dio possano entrare nella sua presenza. E si avvicinò a quella donna e disse: donna, neanche io ti condanno. Riflettici. E questo vale per me, vale per te, vale per tutti noi. Ogni qualvolta noi sbagliamo, Dio non ci condanna. L'unico che ti puoi condannare sei tu. L'unico che ti puoi condannare sei tu. Ci possono essere anche uomini che ti condannano, ma non è così. Perché anche se ci fossero uomini che ti condannano, la grazia di Dio copre le voci della condanna e tu sentirai la voce dell'amore di Dio nella tua vita. Amen. Questo è un messaggio di speranza. Questa piccola rivelazione, se tu la comprendi, ti rende libero, leggero, di volare nello spirito, di entrare davanti alla presenza di Dio, di godere la presenza di Dio. E non ci deve essere più davanti ai tuoi occhi un'immagine di condanna davanti a Dio. Non ci deve essere più davanti ai tuoi occhi un'immagine che ti priva della grazia e dell'amore di Dio. Ma sentiti l'abbraccio di Dio in questo momento e la voce di Cristo che ti dice: tutto l'ordinamento della legge che ti condannava è stato abolito, tutti i tuoi peccati sono stati perdonati, presenti, passati e futuri, io non ti vedo per quello che fai, ma ti vedo per quello che dentro di te c'è, la presenza del mio figliolo, e questo ti rende libero, ed è questa realtà che ti rende libero di entrare alla presenza di Dio, perché io non ti accetto davanti alla mia presenza perché tu ti chiami Christian, perché tu ti chiami Daniela, ma ti accetto davanti alla mia presenza perché tu hai un altro nome dentro di te, che è il nome di Gesù, e questo nome ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che lui è il Signore. Amen. E basta questo, basta questa rivelazione. Dov'è il pianista? Ok. Basta questa rivelazione. E voglio aggiungere una cosa. Gesù ha detto un'altra frase a quella donna. Va, va. E non peccare più. Che vuol dire questo? Che Gesù si sarebbe arrabbiato, si fosse arrabbiato se praticamente questa donna avesse peccato da capo? No. Che il Signore non l'avrebbe accettata più come sua figlia se avesse peccato da capo? No. La grazia di Dio, quando tu la sperimenti, ti porta ad abbandonare i comportamenti sbagliati. Ma Dio sa che ancora tu sei un uomo fallibile e che avrai sempre un comportamento sbagliato. Per cui la storia si ripeterà un altro giorno, dove tu sentirai gli accusatori, dove tu sentirai il nemico che ti accusa, dove tu sentirai gli uomini che ti accusano dei tuoi errori, e da capo Gesù che si avvicina a te e ti dice: dove sono i tuoi accusatori? Va e non peccare più. E su due volte. Ma succederà anche una terza volta, perché la storia si ripete, perché nessuno è perfetto. Tutti quanti siamo uomini, sbagliamo, tutti quanti siamo donne. No, scusa. E sbagliamo. Io quando predico, certe volte mi scordo la grammatica e sbaglio pure, preso dalla foga della predicazione. E vabbò, dice Pietro, tutti sbagliamo, ma quello che è importante è che guardiamo a questa cortina che è aperta, dove c'è un Dio d'amore che è pronto ad abbracciare il nostro errore per prenderselo lui e liberare te dalla condanna. E in questo momento percepisco nel mio spirito che ci sono persone che hanno un forte dolore dentro di loro, e in questo momento il Signore vuole abbracciare la tua vita e farti comprendere qualcosa di molto importante. Anche il dolore di Dio Padre di avere perso il suo figlio in quel momento era un dolore terribile, e solo Dio Padre, che ha perso suo figlio Gesù e l'ha visto morire sulla croce, può comprendere il dolore di padri che perdono i loro figli su questa terra. E in questo momento io voglio chiederti che se lo Spirito Santo sta parlando alla tua vita per un problema simile, che il tuo cuore possa aprirsi davanti alla presenza di Dio e dirti realmente, sentire la voce del Padre che ti dice: figlio mio, io ti capisco, io ti abbraccio, ma in questo momento non guardare solo il tuo dolore, guarda me, perché la mia forza ti può sostenere nel tuo dolore. Alleluia. Quanto è bella la presenza di Dio e l'amore di Dio. Quanto è bella la grazia di Dio. Quanti di voi si sentono leggeri o più leggeri? Alzate la mano. Ok. Abbassate. Quanti di voi ancora si sentono un poco più pesanti? Alzate la mano. Ok. Quella, là ce n'è qualcuno. Ok, tutti quelli che si sentono ancora pesanti, appesantiti, venite un attimo qua, velocemente, perché io c'ho un mio pallino, sempre. Dio, quando usciamo di qua, ci vuole liberi. Amen? Liberi. E ci sono volte che il Signore libera con la lode, ci sono volte che il Signore libera durante la predicazione, ma ci sono momenti in cui il Signore libera con la preghiera. E vogliamo alzarci in piedi? Alleluia. Dio ci ha riempiti stamattina. Vogliamo chiudere in questo momento con una preghiera affinché realmente credo che non mi sbaglio nel dire che c'è un processo che Dio sta facendo nella nostra vita. E guardate bene la parola che dico, nella nostra vita, in quella di tutti, dove Dio sta provocando un terremoto spirituale che sta sconquassando le nostre convinzioni, dove sta demolendo la nostra mente razionale per farci aprire a una nuova dimensione della sua realtà. Perché io credo sempre che il piano di Dio per la nostra vita e per la nostra Chiesa è qualcosa di straordinario. Certe volte ho dei sogni che se ve li dico è meglio lasciare stare. Però io vedo che abbiamo una missione, è un segno tangibile della presenza di Dio, come se Dio vuole attraverso di noi abbracciare ancora di più questa città e vuole che noi siamo ancora più dentro le sofferenze degli uomini, nonostante che noi abbiamo le nostre sofferenze, perché chi molto soffre può capire coloro che soffrono. Ed è questo il lavoro che Dio ci sta facendo, fa, cioè non guardare solo la tua sofferenza, ma fa in modo che la mia presenza tramuta la tua sofferenza in gioia, che non significa che non ce l'hai più, ma che guardi oltre a quello. E guardando oltre scoprirai che non ci sei solo tu, ma ci sono gli altri a cui tu devi andare, abbracciare e far sì che Dio possa usarsi della tua vita per guarire i cuori rotti, gli afflitti, rialzare il peccatore, trovare la pecora perduta, aspettare il figlio che ritorna a casa. Alleluia. Signore, io ti prego in questo momento per la tua Chiesa, per il tuo popolo, per tutti noi, affinché possiamo essere canali di benedizione della tua grazia. E ti chiediamo, Signore, anche il permesso di operare nella nostra vita guarigione, liberazione, affinché ogni giorno che veniamo alla tua presenza il tuo fiume porta via sempre dei detriti, delle pietre che sono nel nostro cuore. Grazie, Signore, per la tua benedizione, per la tua presenza, e grazie che tu mi hai dato un'acqua viva dove io posso ristorarmi, ma dove quest'acqua posso donarla ad altri per ristorare con la tua presenza altri. Alleluia. Io vi benedico stamattina e chiedo che la benedizione di Dio sia sempre sulle nostre vite, e vi invito a non disperdere il seme che Dio ha messo stamattina nei nostri cuori. Impariamo a entrare alla presenza di Dio, a ravvivare quel seme, a discuterlo nelle nostre cellule per far sì che quel seme possa ancora crescere, e la settimana prossima venire qua non con un peso ma con un sorriso, affinché Dio possa parlarci e portarci a salire sempre quella scala che Lui ha preparato fra cielo e terra, e salire nella sua presenza e volare in alto. Dio ci benedica e ci accompagni. Amen.